La vita non si accanisce contro di noi, non può, è la vita. Si sarebbe estinta la vita se si accanisse contro l'essere umano. Quindi non può. Siamo noi con la nostra personalità che ci accaniamo contro di noi. Perché? Perché non abbiamo l'umiltà di sentirci una cellula del tutto. Facciamo prevalere il nostro io, 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 io. E così facendo ci facciamo del male da soli. In questo momento, che è così particolare, in cui siamo veramente chiamati a fare i conti con dei pensieri che non erano da tanti anni presenti, perché la guerra è un ricordo, gli stermini sono un ricordo, anche se presente ancora. Però la vita si svolgeva in modo diverso, soprattutto per noi qui, non c'erano guerre. Invece adesso ci sentiamo minacciati, e quindi abbiamo una modalità di reazione che non è uguale per tutti. Chi si impaurisce e quindi si detta delle regole per proteggersi, per schermarsi, e si sente sicuro soltanto se fa quello che dicono gli altri, perché non vuole pensare, oppure possiamo ripensare veramente al senso della vita, che non può essere quello di una schiavitù, non può essere la vita che ci opprime. La natura, gli animali, il mondo vegetale, il mondo animale, sono dei maestri incredibili per noi. Non c'è questa schiavitù. Tutto è libero, assolutamente libero. È soltanto l'essere umano che si è ingabbiato. È soltanto l'essere umano che ha perso veramente quello che era il senso della vita. Però adesso lo stiamo ritrovando. Lo stiamo ritrovando proprio perché pressati dall'esterno. Più dall'esterno arriva paura, arriva negatività, arriva quasi il terrore, più noi scopriamo quel nostro angolo interiore che ci fa star bene, che ci mette a contatto con noi stessi e che ci dà soprattutto delle risposte. Questo libro Luce dà delle risposte. Dà delle risposte vere, soprattutto quando, senza fare della psicanalisi, perché non parla alla mente, ma parla proprio al cuore, ci spiega, per esempio, che le energie terrene sono energie fantastiche, ma non hanno nessun desiderio di trascendente. Non hanno nessuna voglia di capire oltre quello che capiscono. Sono energie inserite sulla Terra, vibrano alla frequenza Terra, con grande consapevolezza anche. Non fanno del male agli altri, si prestano per aiutare, ma non hanno nessuna voglia di andare nell'interiorità, perché non è una loro esigenza. Quando però un padre, una madre, energia terrena, si trova ad avere un figlio invece che ha necessità di spiritualità, perché è un'energia già cosmica o mista e quindi vede la vita in un altro modo, non finalizzata soltanto al risultato, ma cerca già il senso della vita. E vede tutte le imposizioni, l'educazione come obbligo, come un tarpare le ali che vorrebbero invece spaziare, fantasia. Lì si creano problemi che se noi sapessimo proprio dell'esistenza di questo tipo di energia, potremmo tranquillamente superare. Invece si arriva ad uno scontro di personalità. genitori che non capiscono i figli, figli che non capiscono i genitori, tutti si sentono vittime e soprattutto tutti si sentono di avere ragione e hanno ragione, perché chi è un'energia mista o cosmica ha una esigenza fortissima di capire il senso della vita, vede le cose in un modo diverso da chi è energia terrena. E questo libro che spiega così chiaramente questi meccanismi è proprio di aiuto, perché se noi andiamo a ragionare soltanto in termini mentali con la psicanalisi, noi possiamo trovare delle cause alla nostra infelicità e ai nostri contrasti, ma saranno sempre cause basate sulla personalità, sull'io, sull'ego, sulla mente. E poi la vita ci smentisce, perché gli stessi genitori nei confronti dei figli fanno le stesse cose, però i figli prendono dai genitori quello che vogliono. Allora chi contesta e chi no? Eppure è la stessa cosa. E questo proprio perché c'è una differenza vibrazionale così forte che non può che esserci il contrasto. Se però questa vibrazione fosse capita, se questa differenza fosse gestita, accettata, non ci sarebbe contrasto, ci sarebbe un aiuto. Il genitore potrebbe imparare moltissimo, per esempio, da un figlio cosmico, perché ha una logica, questo bambino, che è diversa dalla loro, ma non è sbagliata, è semplicemente diversa. E così il bambino potrebbe imparare moltissimo dai genitori, se questi capissero che la differenza non va combattuta, ma va accettata. Ci sono poi dei casi che portano, per esempio, alle crisi di panico, e questo libro lo spiega, quando l'energia ripetutamente non ha le risposte che vuole. Allora, cioè, si crea proprio un cortocircuito, va in tilt. E siccome nella prima parte spiega qual è il componimento nostro, fisico, anima e spirito energetico. E qui bisogna un po' capire perché questi termini vengono declinati in tanti modi, secondo le religioni, secondo le culture. Io parlo per come ho scritto. Il fisico è il nostro corpo, il soma, che ha una frequenza terra, l'energia ha una frequenza terra, perché questa è la base. Noi siamo energia. Noi siamo energia. La materia ha una frequenza, l'anima ha un'altra frequenza e lo spirito ha un'altra frequenza, ma sempre energia è. L'anima in luce spiega che è come una nuvola che ci avvolge, e che ha il compito di mettersi proprio fra il fisico e lo spirito. Prende le informazioni, istintuali, quelle che ci servono per vivere, e filtra, perché questo è importante, non lascia passare tutto. Poi c'è lo spirito energetico, che è l'energia, che è la parte più alta di noi, che è la vita proprio, che è la parte che ci domina, la parte che sa, la parte del nostro sé superiore, si potrebbe dire. Questa ha bisogno di risposte alle proprie sollecitazioni. Quando noi cerchiamo di fare qualcosa non è mai perché ci è venuto in mente. Sì, ci è venuto in mente, ma chi è che ha sollecitato quella cosa? Perché quella e non un'altra? Perché è attraverso quella che noi possiamo emettere delle frequenze, delle vibrazioni, acquisire delle esperienze che ci servono. Perché noi stiamo bene quando tutte le nostre frequenze che ci animano sono in armonia. Allora non ci ammaliamo neppure. Perché c'è un'armonia fra tutte le nostre frequenze. Però è difficile mantenerle sempre armoniche. C'è bisogno ogni tanto anche di riprenderne una, di sedarla o di potenziarla. E allora l'evento che ci attiriamo ha proprio quello scopo, di riportare quella frequenza in armonia. Può essere la frequenza della pazienza, della generosità. Se noi riusciamo veramente a entrare in quest'ottica, non solo ci cambia la vita, ma stiamo anche meglio. Stiamo anche meglio proprio fisicamente, perché non siamo più accaniti sui risultati, non vogliamo più quello che la vita non ci permette, non ci dà, non lottiamo più per cose assurde, ma ci concentriamo su quello che è veramente il senso della vita. Arrivare ad affidarci totalmente alla vita in modo totale, con consapevolezza, perché questa è la chiave, con consapevolezza. Non mi posso affidare alla vita, tanto ci pensa lei, perché allora è menefreghismo, non ho voglia di impegnarmi io, è fatalismo. Ma se io sono consapevole che la vita ne sa più di me, che io non sono su questa terra per caso, che ho scelto di venire qui, ho scelto con uno scopo preciso, che la mia mente non conosce, ma la mia parte superiore sì. E allora si impegnerà per tutta la vita a farmi entrare in contatto con eventi, persone, situazioni che possano portarmi a quello che era lo scopo della mia vita, che io ho scelto. Sono concetti che possono sembrare assurdi, però danno veramente gusto alla vita. Perché se io considero la vita come un incidente. Nasco, muoio, finisce tutto lì. Non riesco a darle un senso, ma se io so che sono su questa terra perché parte di un tutto perfetto e questo tutto perfetto conta su di me per l'evoluzione, è dalla mia evoluzione che scaturisce l'evoluzione di tutti. Perché l'evoluzione non è qualcosa di slegato da noi, noi siamo l'evoluzione, noi siamo la vita. Sono concetti che quando si hanno dentro fanno star bene, ma bisogna sentirli, bisogna viverli, perché l'affidamento alla vita passa attraverso innumerevoli tentativi. È difficile nascere già con l'affidamento attivato in modo completo. Abbiamo voglia sempre di controllare la vita. E questo affidarci alla vita non elimina le nostre capacità, la nostra intelligenza, il nostro saper fare, perché quella c'è utile, ci serve, ci deve essere. Però al servizio della vita, per fare quello che la vita vuole che noi facciamo, non quello che vogliamo noi, quello che la vita ci porge. E sapere che comunque quella parte di noi che è la vita, quella parte che sa, non ci può tradire, non può remarci contro. perché quella parte è amore. Ci deve mettere in una condizione di umiltà, prima di tutto, che ci fa abdicare in modo tranquillo, sereno, senza traumi, al controllo che noi vogliamo avere sulla vita, sulle situazioni. Poi noi siamo chiamati a gestire proprio quella situazione, non un'altra. E lì entra in ballo la nostra capacità di farlo, la nostra intelligenza, il nostro saper fare, la nostra cultura, la nostra intraprendenza, però con la certezza che quello che facciamo arricchisce la nostra consapevolezza, arricchisce la nostra energia. E quindi è di aiuto estremo all'evoluzione. Questo è lo scopo della vita. Sono molte le persone che vanno cercando lo scopo e pensano che sia quello di avere successo, di esibirsi, di essere fuori dalle righe. Lo scopo della vita è per tutti uguale. Aiutare l'evoluzione. Essere sulla terra al servizio dell'evoluzione. E noi possiamo esserlo soltanto quando ci abbiamo reso la nostra energia armonica e consapevole.